Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood.
www.radijo.it e la storia continua.
And what do you get? Another day older and deeper in debt. Say, now Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
La flotta perduta dei Templari.
Oh, come on.
L'opinione. Una flotta fantasma e corsari in carne e ossa. L'esistenza di una flotta templare è una storiella messa in giro dalla letteratura di tipo esoterico, romanzesco, senza nessuna base documentaria. Esordisce così il professor Franco Cardini, ordinario di storia medievale presso l'Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze, commentando una delle cosiddette teorie alternative che nel corso dei secoli sono sorte intorno alle vicende ufficiali e ufficiose dei Cavalieri del Tempio. E lo storico ribadisce: noi sappiamo che i Templari noleggiavano delle navi, ma non che avessero una flotta. Conosciamo l'attività di queste navi e i rispettivi nomi. Sappiamo inoltre che i Templari le utilizzavano per trasportare delle merci, uomini o cavalli. I documenti confermano che alcune navi prestavano servizio su base stabile per l'ordine del Tempio, ma erano stanziate tutte nel Mediterraneo, soprattutto in porti pugliesi. Si conosce la storia di un giovane pugliese, un tale Ruggero da Fiore, o Ruggero da Flore, non si sa bene quale sia la corretta grafia, in quanto il testo latino riporta Rogerio de Fiore, il quale era stato imbarcato sulle navi templari, ma che, dopo l'annientamento dell'ordine del Tempio, riuscì a costituire una sua piccola flotta, imperversando per il Mediterraneo corsaro. Dopo un certo periodo, le fonti attestano che entrò in contatto con dei gruppi di corsari catalani e insieme organizzarono una sorta di compagnia di ventura che diverrà la famosa Compagnia Catalana. Queste vicende furono registrate in un'importante cronaca del primo 300. È un testo storico ricco di particolari documentati, ma che stranamente non ha mai interessato nessuno, a parte gli studiosi che se ne occupano. Invece, in molti sono dedicati alla pseudo storia della flotta dei Templari che sarebbe stata alla fonda a La Rochelle, un porto che in realtà all'inizio del 300 non era un granché. Famoso lo sarebbe diventato più tardi, che poi vi esistessero navi in grado di arrivare in Inghilterra o addirittura fino al Nuovo Mondo è a oggi una invenzione. Chiunque si accinge a trattare di cose templari senza sapere bene quello che scrive riporta questa storiella come se l'esistenza di una flotta templare fosse un dato acclarato, ma va sottolineato che nessun documento ci permette di asserire una cosa del genere. Sono molte le teorie strampalate che circolano sui templari e basta pensare che c'è stato persino qualcuno che ha sostenuto l'esistenza di un legame tra i Cavalieri del Tempio e l'SS di Hitler, passando per la cavalleria prussiana del Settecento, che usava il teschio come simbolo di corpo militare. Secondo alcuni, ciò favorì la circolazione in ambito militare del teschio, ma i Templari, ancora una volta, non c'entrano nulla. E questo sia ben chiaro.
Oh, come on.
templari e pirati, un matrimonio simbolico. La Jolly Roger, l'insegna che mostra il teschio sopra un paio di tibie o di scimitarre, incrociata sul fondo nero, viene considerata la più tipica insegna dei pirati. In realtà essa è soltanto una delle tante, forse non la più diffusa. Ma la sua indubbia efficacia grafica è tuttavia la preferita di cineasti, romanzieri e autori di fumetti. Si conoscono decine di insegne diverse e di vari colori, usata da navi o flottiglie di pirati nel Mediterraneo o nei mari americani, su fondo nero, rosso, bianco o su fondi neutri. Il nome Jolly Roger, o anche Hodge, era generico, non legato a disegni particolari e di incerta etimologia. La sua prima attestazione si trova in un libro pubblicato a Londra nel 1724, A General History of Robberies, da un certo capitano Charles Johnson, forse un nom de plume del romanziero Daniel Defoe. E le caratteristiche dei predoni e del mare sono talmente differenti da periodo a periodo e tra zona e zona, che la semplice ipotesi che la pirateria sia nata da una riconversione dalla flotta templare deve essere rigettata come assurda. Tuttavia questa invenzione ha una sua logica. I pirati di Stato, i corsari, i privateers, come Sir Francis Drake, che combatterono contro gli spagnoli, e i papisti per le libertà inglesi, ispirarono da parte della pubblicistica protestante e massonica una letteratura polemica nella quale i pirati, corsari e templari erano sovrapposti. Tale sovrapposizione è penetrata nell'immaginario moderno al punto che Simon Wiesenthal, cacciatore di nazisti, scrisse nel 1991 un libro intitolato Una nuova speranza, nella quale investiva di un simbolismo intenso la figura di Colombo, che considerava templare, ebreo, corsaro e protomassone, alla ricerca di una terra in cui far fuggire gli ebrei espulsi dalla Spagna. Un vero concentrato di simbolismo che, benché falso sul piano storico, è molto indicativo nell'investimento simbolico operato sui templari da quasi tre secoli a questa parte. Oh, come on. E qui la fortuna del mito, travolti da romantica passione. Il Settecento e il periodo romantico conoscono una vera e propria passione per i templari. Grazie al successo della massoneria templarista e del neo-templarismo indipendente, nato in un periodo napoleonico, ricco di abusive rifondazioni dell'ordine, l'Europa è stata disseminata di false sepolture templari, cripte, bafometti disegnati da architetti di grido, chiese come Roslyn Chapel, cripte templari come quella del giardino del marchese di Vigo d'Arzene presso Padova, luoghi pieni di anacronismi che ricchi signori escogitavano per il diletto dei propri amici. La storia della flotta perduta dei templari nasce da questo humus, e non manca mai chi tende a prendere questi romanzi per realtà. Lo dimostra il successo sempreverde della letteratura sui segreti dei templari. Some people say a man is made out of mud, a poor man's made out of www.redigio.it e la storia continua. Another day older and a deeper in debt, saying, Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Say, Peter, don't you call me.